La settima ossessione, l'ora di cinema su Nova Radio, conduce Daniele Marseglia. Buonasera, buonasera a tutti e benvenuti alla settima ossessione di mercoledì 29 maggio 2024. Siamo arrivati alla puntata numero 34 di questa stagione, ultima puntata del mese di maggio, una puntata ricca di cose perché abbiamo tanti collegamenti, parleremo di tanti temi e non possiamo però non cominciare con il tema che comunque ci ha un po' accompagnato nel corso delle ultime settimane, perché abbiamo parlato di Cannes, ne abbiamo parlato a distanza, adesso però ne parliamo con chi Cannes l'ha vissuta per intero e siamo in collegamento con Damiano Panattoni di Movie Player, a cui do il benvenuto e il bentornato alla settima sessione. Ciao Damiano,
ciao,
piacere risentirti.
Eccoci,
ciao.
Tutto bene.
Allora, tu sei stato, Cannes. Hai passato gli ultimi 15 giorni diciamo in una bellissima bolla.
Più
o meno, sì. 12-13 giorni in questa bolla sulla costa francese del sud, e al di là dei vincitori, no? Perché ormai siamo già a distanza di 3-4 giorni dalle premiazioni che ci sono state sabato, un palmarès devo dire che questa volta forse ha convinto più del solito, partiamo da qua. Come la vedi?
Palmarès interessante, solita festa quella di Cannes, nel senso differenza di Venezia, che io reputo strutturalmente più interessante dal punto di vista dei film, ma Cannes si pone verso lo spettatore, verso l'addetto al lavoro, eccetera, eccetera, proprio una sorta di festival, una grande festa. E questa è una cosa che chiaramente coinvolge a tutto tondo. Detto questo, il palmarès secondo me è un giustissimo palmarès. Forse il premio speciale dato a Rasoluf per questo fico, che poi effettivamente questo
insieme del fico sacro.
Sacro, esatto, sì. Che c'ha abbastanza colti di sorpresa l'ultimo giorno, perché avevamo già immaginato che appunto il concorso avesse già detto tutto, e invece no, è arrivato questo Rasoluf, che ha una storia personale decisamente particolare, politica, sociale, e si è imposto con questo film, che credevo potesse ambire un pochino di più. Oltre al premio speciale che ha vinto,
pensava alla Palma d'Oro, praticamente
si pensava addirittura alla Palma d'Oro, però poi All We Imagine Is Light della regista indiana Payal Kapadia ha vinto il gran premio speciale della giuria. Ecco, forse magari al posto della regista indiana avrei visto sicuramente meglio Rasoluf. Detto questo, il palmarès è giusta la regia, secondo me Miguel Gomez per Grand Tour, sceneggiatura di Coraline Faggette per The Substance, che è stato il film che un pochino più ci ha svegliato, che è quello che ci ha divertito poi nella prima settimana, questo body horror che tanto cita Cronenberg e fa molto meglio di Cronenberg rispetto a quello che poi abbiamo visto a Cannes con The Shadows, e soprattutto poi le interpretazioni femminili di Emilia Perez, il suo musical di Jack Odiard con Zoe Saldana, Selena Gomez, Carla Sofia Gascon, Adrian Fatt, insomma un altro film da tenere d'occhio. E poi soprattutto la Palma d'Oro meritatissima a Sean Baker per Anora, è solo la quarta Palma d'Oro dal 2000 agli Stati Uniti d'America, è abbastanza sintomatico che poi Sean Baker, insomma, ha più di 50 anni, Sean Baker ha 51 anni, 50 anni, 52 se non sbaglio, comunque l'ha superati, e è sintomatico che Sean Baker, insomma, sia considerato un pochino parte di questa nuova Hollywood che poi andrà a sostituire quella dei grandissimi lumi tutelari. L'abbiamo visto in George Lucas, che ha vinto la Palma d'Oro onoraria, ma soprattutto l'abbiamo visto con Coppola e lo stesso Cronenberg, che quest'anno hanno abbastanza deluso, e per certi versi, così come lo scorso anno Scorsese era stato accolto bene ma non benissimo, stesso discorso si può applicare a Michael Mann con Ferrari. Insomma, i grandi lumi tutelari americani in questo
hanno un po' deluso,
stanno vivendo una sorta di crisi. Invece il nuovo sta avanzando, per quanto poi ripeto John Baker non sia proprio nuovo,
esatto, non però, è di primo pelo,
non è di primo pelo, però ha fatto un film secondo me divertentissimo, scalmanato. Il migliore di Sean Baker non lo so, io continuo a credere che Red Rocket sia il suo migliore finora,
che era stato presentato anche quello a Cannes, se non sbaglio,
comunque è passato a Cannes però nel 2020, quindi insomma era quell'anno,
sì,
lì
era l'anno un po' infausto,
l'anno infausto. Anora, un film divertentissimo, era racconti questa questa ragazza interpretata da Maggie Madison, che anche appunto fa la sex worker a Coney Island, e si imbatte in questo ragazzino viziato russo che se la compra, nel vero senso della parola. I due stanno un pochino al gioco, i due si sposeranno poi a Las Vegas, fermo restando che poi i genitori di lui insomma non sono molto d'accordo con questa scelta, e inizierà una sorta di viaggio verso questo annullamento del matrimonio, ma davvero inaspettato. Ci sono delle scene decisamente inaspettate, tempi comici perfetti, e quindi ha vinto un film che va anche un po' a spezzare la solita narrativa che i festival insomma siano poi popolati solo esclusivamente da film drammatici,
sì, o quelli film autoriali, diciamo, esatto, duri e puri a morire,
esatto. Quindi questa è stata una vittoria secondo
che
me
ci sono
pensata.
Comunque
che ci sono, certo, certo.
Penso al film di Zhang He, il cineasta, grandissimo cineasta cinese.
Assolutamente, così come Miguel Gomez con Gran Turno, non
Miguel
è
Gomez,
facile,
certo.
Anzi, tutt'altro, però ecco, c'è stato forse un modo di cambiamento in questo concorso che ha offerto spunti interessanti, però non così interessanti rispetto ad altre edizioni.
Beh, diciamo che l'anno scorso sono usciti fuori dei film molto notevoli da Cannes, cioè io ne cito solo due: uno è Anatomia di una caduta e l'altro è La zona di interesse.
Sì, sì, esatto. Quindi forse sono mancati titoli così. Abbiamo visto dei titoli in concorso, secondo me, veramente poco da concorso, penso al film di Lelouch, penso al film del brasiliano, Motel Destino del brasiliano Inouz, insomma devo dire che forse il concorso era un pochino troppo. Sorrentino Partenope, qui aprirei
una parentesi, certo,
perché Partenope di Sorrentino è un film pieno di cose belle, però forse che poco comunicano tra loro. Per me Sorrentino è uno dei più grandi registi italiani contemporanei, ci si aspetta sempre il massimo, poi comunque stiamo parlando di un'opera che è nettamente superiore, registicamente parlando, a tanti film che abbiamo visto a Cannes, non c'è dubbio, dal punto di vista registico, però dal punto di vista narrativo mi aspettavo qualcosa di più, e forse nella filmografia di Sorrentino io la vado a mettere addirittura all'ultimo posto. Partenope lo vado a mettere all'ultimo posto, ci ha fatto scoprire comunque la bravura di Celeste Dalla Porta, questa attrice esordiente che è la protagonista tutto e per tutto, quindi insomma Sorrentino affida ad un esordiente totale il ruolo della protagonista, chiaramente non facile, una sfida non facile, e però ecco, forse il film, ripeto, pieno di cose molto belle che però comunicano poco tra di loro, forse di riflesso comunicano poco.
Lui l'ha presa con molta ironia, il fatto poi di essere stato escluso dal palmarès, probabilmente se lo sentiva anche, visto le reazioni che ha avuto il film, e ha fatto un post su Instagram, mi pare, molto molto ironico, con un uomo spiaggiato appunto in smoking la mattina seguente, la domenica mattina insomma seguente alle premiazioni. E c'è stato poi anche il film, ci sono due film attualmente in sala, anzi tre film attualmente in sala che provengono proprio da Cannes. Il primo è, ne abbiamo parlato la settimana scorsa, è Furiosa di Mad Max Saga,
sì,
di George Miller, e poi
che ho perso,
che tu hai perso,
che ho perso. penso.
Mentre ci sono anche Marcello Mio di Cristofono Re, sì, uscito praticamente in contemporanea, e poi anche Dannati di Minervini, Roberto Minervini, che ha vinto un premio a Sartere Garda.
Esatto, ha vinto il premio della migliore regia in Sartere Garda. Tra l'altro, occhio, perché il concorso va bene, ma poi le vere perle non sono solo nel concorso,
si trovano lì,
sono anche un po' in giro. Cito The Surfer di Lorcan Fine, film che hanno con Nicolas Cage, che è uno dei film più divertenti, ma anche The Balconets di Noemi Merlan, che forse magari non meritava la proiezione di mezzanotte, ma meritava almeno l'Ansertere Guard per l'approccio stilistico e narrativo della Merlan. Secondo me, oltre ad essere una grande attrice, adesso è anche una grande regista, quindi spero e credo che il suo percorso da autrice continuerà, sì, perché il film merita, così come merita Dogon Chayal di regista Dosh, regista svizzera. Il cane protagonista ha vinto la Palm Dog, e devo dire anche qua il film è molto riuscito, non è una commedia a dispetto di quanto si possa pensare, e c'è stato questo western enorme western di Kevin Costner, sì, con Horizon. Non so quanto possa dialogare con il pubblico
cinematografico
europeo extra Stati Uniti d'America.
Però quello è stato ideato come un film, cioè non è una serie TV che poi verrà
film in più parti, e poi il second act che ha aperto film d'apertura di Quentin Dupieux, che ha aperto il Cannes 2024. Mi sembra passata veramente una vita dal film d'apertura, sono passate due settimane piene.
Mi sembra un secolo fa,
forse l'apertura non all'altezza di
Però di solito diciamo che negli ultimi anni Cannes non tira fuori delle grandi perle come ricordo lo scorso anno, La favorita del re, ad esempio, per citare proprio l'ultimo, invece magari il film d'apertura dovrebbe essere un film molto d'impatto, o fuori concorso, un concorso.
Sì, dovrebbe essere.
In questo, diciamo, Venezia in un certo senso la batte, batte Cannes.
Sì, sì, sì. Abbiamo visto anche la miniserie di Valeria Gullino, La Gioia.
Guarda, mi lancio un assist, perché al finale di trasmissione avremo ospite proprio Tecla Insolia, che è la protagonista dell'Arte della Gioia.
Molto,
che sarà
molto brava, un personaggio archetipo ma funzionale.
Esce al cinema domani, i primi tre episodi.
È una lunghissima epopea. Devo dire che la cosa migliore anche qui della trilogia probabilmente è proprio Pellegrino Insolia, che insomma dimostra di saperci fare. Ecco, forse dal punto di vista cinematografico italiano, Cannes 77 ci ha fatto conoscere Celeste dalla Porta da una parte e Tecla Insolia dall'altra. Sì, devo dire che
due ottime scoperte.
Una cantera italiana che offre davvero punti mica male.
Tra l'altro, poi a luglio, se non sbaglio, ci sarà anche un'altra serie che tu hai visto, che è Dostoevsky dei Fratelli di Innocenzo, che uscirà anche quella per una settimana, credo, al cinema, sarà disponibile per intero a metà luglio. Noi non ci saremo, ma magari ne parleremo prima, se avremo l'opportunità e l'occasione, perché a luglio non saremo qua in onda. I film, concludiamo dicendo che già diversi film sono stati acquisiti dalle distribuzioni italiane, diciamo la fa da padrone Lucky Red, come sempre, quando si parla appunto di Cannes, di cinema d'autore.
Wanted, Academy 2 ha preso diverse cose.
Anora invece verrà distribuito da Universal.
Però non mi sembra sia ancora arrivata una comunicazione ufficiale in questo senso, perché gli altri film erano stati distribuiti proprio da Universal, Red Rock ancora da Universal, però non credo sia arrivata ancora una comunicazione ufficiale in tal senso. E Megalopolis, Eagle Pictures. Più o meno mi sembra che i grossi siano, manca ancora una distribuzione per Cronenberg, se non sbaglio.
L'ultimo, Crimes of the Future, mi ricordo che fu distribuito da Eagle, se non sbaglio.
Sì.
se non
sbaglio.
Non so,
Cronenberg, da chi sarà distribuito, perché insomma è stato accolto decisamente male.
In maniera abbastanza fredda, sì. E diciamo che l'impatto poi sul box office italiano dei film del festival è sempre un po', diciamo, tiepido, tant'è che proprio...
È
molto
sì.
tiepido purtroppo, tant'è che anche oggi sono arrivati proprio, guarda, notizia di oggi, dei risultati su questi primi mesi del 2004 che fanno registrare un meno 0,9% degli incassi al box office rispetto al periodo analogo del 2023. Si parla dal 1 gennaio al 28 maggio 2024, quindi dal 1 gennaio fino a ieri, 28 maggio 2024, c'è stato un incasso di 188.675.226 euro, mentre nel 2023 si era incassato 190.400.000 euro, e quindi appunto
sì,
c'è un segno meno 0,9%.
L'altro anno era tutto in più, tutto in segno positivo: Super Mario, Barbie, Oppenheimer,
esatto,
Paola Cortellesi
che nella seconda parte dell'anno avevano tirato su e non poco il box office. Diciamo che ci aspetta un'estate, poi magari ne riparleremo proprio nelle ultime puntate, tra Inside Out, Deadpool e Wolverine. Ci sarà Cattivissimo Me che sicuramente incasserà molto bene, secondo me. Oggi in sala arrivano addirittura il nuovo film dei Me contro te, quindi anche lì diciamo che ci sarà un discreto successo. A ottobre ci sarà Joker, in autunno il Gladiatore 2, Oceania il seguito. Insomma, magari la seconda parte del 2024 potrebbe andare meglio di questa prima parte.
Sì,
ce lo auguriamo.
Benissimo.
Ce lo auguriamo.
Assolutamente.
Va bene. Damiano, io ti ringrazio per questo averci raccontato la tua canna e ci sentiamo presto se lo vorrai.
Assolutamente, un grande abbraccio.
Un abbraccio
ciao.
A te, ciao.
Mi sento come dentro una barca che non riesco a guidare. Vorrei avere il coraggio di Santiago, quel vecchio pescatore in cui nessuno credeva, ma che alla fine pescava il pesce più grosso di tutti.
La scambia funziona così. La sfortuna di uno diventa la fortuna di un altro.
Lo sai che adesso comanda tuo fratello?
Ninja, c'è un problema in piazza.
Ma la vuoi smettere di giocare a fare il camorrista?
Ma quando si è fatto avere due amici come voi, uno diventerà un calciatore e un altro un boss.
Oh, vedi su, usciamo insieme stasera.
E non tieni paura di bruciarti.
Sono la sorella del boss, un'assicurazione per il futuro.
Alla carriera di Francesco, che è appena cominciato.
Hai superato il limite, Francesco. Ti allenerei per un mese da Maddaloni.
No, non se ne...
Eccoci ancora in onda con la settima ossessione in diretta su Nova Radio alle 17.22. Tra poco vi devo dire anche una cosa molto importante, perché metteremo in palio dei biglietti per andare al cinema, biglietti gratuiti. Ci sono tanti ingressi per andare a vedere un film italiano, parlo di Firenze, però insomma se volete venire da Prato, da Pistoia e dintorni va bene uguale, però sarò più chiaro tra pochissimi minuti. Intanto io vado a salutare una persona, un amico posso dire, che mi fa molto piacere ospitare qui al mio programma La Settima Ossessione, forse per la prima volta in assoluto. Noi ci conosciamo da tanti anni, è arrivata l'occasione per parlare di un suo lavoro che è uscito in questi giorni su Rai Play, e quindi vado a salutare subito Daniele Barbiero. Buonasera Daniele, ciao.
Ciao, buonasera.
Ciao.
Bene,
bene, sono contento di sentirti qui con noi alla Settima Ossessione, quindi benvenuto Daniele.
Grazie,
allora,
grazie mille.
Daniele, sei qui tu per parlarci di un lavoro che ti vede, ti ha visto, diciamo, perché è già uscito, già pubblicato, ti ha visto dietro la macchina da presa, esattamente una serie televisiva che da qualche giorno, mi sa, ormai, si trova su RaiPlay, già nella top 10, se non sbaglio, primo secondo posto già, quindi già subito un discreto successo per questa serie, che si intitola Clan, scegli il tuo destino. È una produzione della Rai, Rai Kids per l'esattezza, giusto? È appunto un'esclusiva che potete trovare su Rai Play. Ci puoi raccontare di che cosa parla questa tua serie?
Sì, assolutamente. La serie ovviamente racconta diciamo una storia ispirata degli eventi reali, tratto da un libro di Luigi Garlando, e il personaggio esistente reale è Maddaloni, ovvero un allenatore di judo che prende i ragazzi, in particolar modo a Scampia, dalla strada e li porta nella sua palestra per offrirgli un'alternativa, no? Lo sport come un'alternativa rispetto a dinamiche di camorra o comunque di criminalità organizzata. E noi abbiamo raccontato la storia di Francesco, che è un ragazzo che si troverà di fronte appunto a una scelta, quella di abbracciare la via, questa del judo, sia dal punto di vista sportivo sia dal punto di vista della metafora di legalità, oppure seguire il fratello all'interno di questo sistema della camorra in piazza Scampia, in piazza Ciro Esposito. E quindi ora seguiremo questo suo percorso che ci porterà in realtà all'interno di palestre, storie di amicizia, di amore, insomma un pin a tutto tondo realizzato appunto da Rai Ragazzi in esclusiva su Rai Play, che è uscito giovedì scorso, e devo dire sta piacendo molto sia dal punto di vista dei numeri, da quello che ho saputo, ma in particolar modo del feedback, perché abbiamo pensato di realizzare un prodotto, seppur per un target giovanile, quindi di teen, però come dire, con un diciamo uno, sì, un linguaggio, un lato estetico peccatamente internazionale.
E dal trailer lo si intuisce. Io poi ti conosco, conosco i tuoi lavori, quindi come ci siamo detti anche in privato, il tuo tocco l'ho visto subito.
Ti ringrazio. Cioè, c'era questa voglia di fare un prodotto che che raccontasse comunque di questi ragazzi di Napoli, però accendesse una luce diversa, insomma, non seguisse le classiche dinamiche, seppur ogni tanto ne incontrasse le tematiche o insomma i luoghi, perché abbiamo girato tutto proprio a Scampia, Piscinola, insomma zone vere dove in realtà sono accadute storie simili, sì. Perché comunque abbiamo, ci sono diverse cose che sono realmente accadute nella vita di tutti i giorni e le abbiamo riportate ovviamente romanzate e applicate a questo contesto filmico. E è un format di 10 episodi da 25-28 minuti ciascuna e devo dire è stato un bel viaggio, anche perché abbiamo fatto casting di ragazzi sconosciuti, insomma una truppa anche abbastanza giovane, devo dire sono molto contento dell'opportunità.
Senti, il montatore è sempre il tuo fidato Gianluca Conca, che salutiamo, grandissimo.
Salutiamo Gianluca, salutiamo anche il musicista, ormai ci collaboro da diversi anni, Diego Guarnieri. Come dicevamo prima, è una produzione Kiss Me, diciamo di Agostini, in collaborazione con Rai Ragazzi, in questo caso Rai Play, che ha preso poi il progetto, diciamo ha amato il progetto e l'ha preso come esclusiva, e realizzato da Mosaicon, che è la produzione esecutiva su Napoli. E sì, lato artistico hai visto un po' quel taglio che gli abbiamo dato con Gianluca, insomma tutti i nostri lavori di più o meno versano su questa idea, questa cifra stilistica ovviamente delineata poi di progetto in progetto e target specifici, però abbiamo fatto una sorta di fil rouge dei nostri lavori e sono contento di averlo potuto applicare anche qui.
Poi diciamo che è un po' un ritorno alle origini, perché se non ricordo male, noi ci eravamo conosciuti quando tu avevi girato una, all'epoca era una web serie, no? Perché non c'erano le piattaforme di streaming ancora attive.
No, esatto.
C'era YouTube.
Lì era un esperimento universitario, diciamo in quell'incertezza generale. Paradossalmente ho fatto prima la web series così come esperimento e poi sono passato al cortometraggio.
Poi sono passati corti, certo.
Esatto.
Che hanno ricevuto anche tanti premi, questo ci teniamo a sottolineare.
Sì, il percorso dei corti devo dire è stato molto molto bello, perché comunque ho spaziato tre generi e in particolar modo, ma in realtà un po' tutti hanno ricevuto diversi premi, ma Mirror forse il primo è stato quello che più ho visto che ha convinto in giro proprio per l'idea originale che c'era dietro. E la cosa bella è che sono riuscito a portarmi avanti la maggior parte della squadra, dei ragazzi, delle persone con cui ho collaborato fin dall'inizio.
Vabbè, questa è una cosa bella.
A collaborare anche su progetti futuri attualmente, progetti futuri. Insomma, stiamo preparando un film.
Ecco.
E ci siamo riuniti tutti quanti, che è un aspetto che mi piace, perché non era detto che tutti quanti riuscissero a diventare dei professionisti. Come dire, vuol dire che entrambi tutti quanti c'eravamo, passiamo il termine, annotati,
certo.
E avevamo capito talento nonché la dedizione di ognuno di noi, no?
Poi c'è sintonia, mi par di capire, perché insomma lavorare insieme ci si capisce poi al volo, no? immagino tra regista, montatore, musicista, eccetera, si lavora anche più facilmente.
Più che altro, tant'è che riesco con difficoltà a distaccarmi, diciamo, no? Da questa chimica che si è creata, proprio perché si vede un intento comune e non so come dire, anticipiamo un po' già i bisogni dell'altro e viceversa capiamo e apprezziamo le proposte, e devo dire che è un lavoro che risulta proprio amalgamato bene e può soltanto che migliorare di volta in volta, no?
Certo.
Che già ti conosci, poi già sei punti di forza, però non smetti mai di voler stupire l'altro, di lavorare e aiutare l'altro, pensare a dare il meglio, no?
Certo.
È un aspetto a cui tengo molto, cioè lasciare anche un po' di libertà creativa, un bel po' di libertà creativa a tutte queste figure.
Non è da tutti questo, quindi...
Ma io penso che il cinema sia una cosa semplice, c'è un'idea, ovviamente, un indirizzo che in particolar modo può imprimere un regista, però va fatto di gruppo,
certo.
Cioè non è mai un lavoro singolo, è sempre un lavoro,
collettivo. Di gruppo.
E tutti capiscono veramente il cuore di ciò che si sta realizzando, penso che possono esprimersi al meglio, ma allo stesso tempo creare un qualcosa di coeso che arrivi diritto al punto e al cuore di chi lo vede.
Va bene, Daniele, allora io intanto ti faccio l'in bocca al lupo per questa serie televisiva, appunto, che se è disponibile, ricordiamolo, dal 23 maggio su RaiPlay, e poi appunto per l'immediato futuro che ti vedrà protagonista con un altro lavoro su cui non diciamo niente e che... State lavorando appunto voi della troupe, sarebbe bellissimo poterne, ovviamente lo faremo sicuramente se saremo ancora in onda, come spero, quando poi il tuo nuovo progetto uscirà, parlarne qua, davvero sarebbe veramente contento.
Sempre un piacere di sentirti e ritornare in questi lidi.
Anche
dove
per me.
Si parla di cinema.
Sì, noi ci siamo ritagliati anche uno spazio appunto per parlare di registi esordienti. Tu ormai sei più che esordiente, diciamo, perché corti, serie, web serie, eccetera. Poi appunto arriverà anche il tuo primo film e... Però appunto nel nostro piccolo stiamo sempre molto attenti a quelle che sono le novità in campo italiano e dargli appunto visibilità che in molti casi appunto si meritano. Va bene, Daniele, allora ancora in bocca al lupo e spero di sentirti presto davvero.
A presto.
Ciao Dani. Salutiamo Daniele Barbiero. Allora io vi anticipavo una cosa prima e... perché la settima ossessione vi regala dei biglietti per andare al cinema, esattamente quando lunedì 3 giugno alle ore 21 al Cinema Portico per vedere un film dal titolo El Paraíso che uscirà nelle sale esattamente il 6 giugno. Quindi il 3 giugno però al Cinema Portico di Firenze ci sarà un'anteprima alla presenza del cast e del regista Enrico Maria Artale, che tra l'altro sarà nostro ospite mercoledì prossimo. Quindi la settima ossessione Nova Radio vi regala la bellezza di 30 ingressi validi per due persone, quindi un totale di 60 biglietti. Come fare per potersi aggiudicare? Semplicissimo, basta scrivere una mail alla settima ossessione @gmail.com. Ripeto, la settima ossessione @gmail.com per andare a vedere gratuitamente il film El Paraíso al Cinema Portico di Firenze in via Capodimondo 66 alle ore 21 lunedì 3 giugno. I biglietti omaggio saranno ritirabili nel limite dei posti disponibili segnalando il proprio nominativo alle casse del cinema il giorno stesso della proiezione. I biglietti omaggio sono ritirabili e garantiti fino a 30 minuti prima dell'inizio della proiezione, quindi questa è una cosa molto importante. Scrivete alla settima ossessione @gmail.com per aggiudicarvi i vostri biglietti. Intanto noi ci ascoltiamo gli aggiornamenti sul traffico e tra poco Carlo Sironi, il regista, per parlarci del suo nuovo film Quell'estate con Irene.
Sono Sara Funaro, mi candido a sindaca di Firenze per il centro-sinistra. Da sempre mi dedico alla nostra città con tutte le energie. Voglio una Firenze al plurale, che ascolti tutti e non lasci indietro nessuno. Impegnata sulla sicurezza, decisa nel continuare le opere come le tranvie. Insieme possiamo difendere Firenze da questa destra sovranista. L'8 e il 9 giugno costruiamo la nostra Firenze al plurale.
Messaggio elettorale a pagamento, committente responsabile Toti Miceli.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Un cordiale saluto ed una buona serata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per traffico intenso in direzione Bologna, code a tratti tra il Biglio per la Complanare di Firenze Nord e Barberino. Sulla A11 per traffico intenso, code tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa. Sulla FIPV per viabilità esterna che non riceve, code in uscita all'Astra Assegna in direzione Mare e code a tratti tra l'Astra Assegna e Firenze Scandicci in direzione Firenze. Per lavori tra Firenze e Firenze Scandicci in direzione Mare, restringimento di carreggiata. Sul raccordo Siena-Firenze per lavori scambio di carreggiata tra San Casciano e l'allacciamento per la A1 di Firenze in Pruneta. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Torna C'è di peggio. Venerdì 31 maggio, a me mi pare un manicomio, sul palco Danzo FM e Belle Parole Sound System. Sabato 1 giugno, Palestine Will Never Walk Alone. Meganoidi e in apertura Matteo Principe e Mondo Cane. Domenica 2 giugno si può nascere bruchi per diventare farfalle. Concerto di Colorificio Mario e Aris Kir. Tutti i giorni spazio sagra, bar popolare, tavolini per mangiare, bere e chiacchierare, spazio prole e associazioni, pollaccio alla griglia, paninacci, fritturine, attività per grandi e piccini e troppi DJ set. Tutto ad ingresso gratuito. Seguici sui social e scopri il programma completo.
C'è di peggio Fest 2024, la festa delle cose belle e resistenti della casa del popolo dell'impruneta.
Novara?
Come ci chiami?
Clara.
Tu? Irene.
Non stancatevi troppo e ricordate sempre la crema per il sole.
Da quanto è finita la terapia?
Un anno e mezzo.
Anche io.
Ci verresti in vacanza con me?
Sì che ci verrei.
Chi? 17:37 in onda con la settima ossessione in diretta su Nova Radio. Allora, ci tengo a precisare due cose. So che qualcuno ci ha già scritto, ha già cominciato a scrivere per i biglietti del cinema. Se potete, rimandate le mail con i nominativi, massimo due per ingresso, due nominativi per email. Perché è importante sapere i vostri nomi che poi dobbiamo comunicare al cinema. Quindi a chi ci ha scritto la mail alla settima ossessione @gmail.com per avere questi ingressi gratuiti deve specificare nome o cognome, massimo due per ingresso, quindi due per email per vedere il film El Paraíso. Mi raccomando, e avete tempo per farlo, dico anche a chi ci sta ascoltando non in diretta in questo momento ma in podcast, fino a lunedì 3 giugno alle ore 13 raccoglieremo i nominativi, poi lo ripeterò anche prima della fine della trasmissione. Adesso però invece dobbiamo parlare di un film che esce domani nelle sale italiane, domani 30 maggio, sto parlando di Quell'estate con Irene. Abbiamo l'opportunità di farlo con il regista Carlo Sironi, che è con noi in collegamento. Buonasera Carlo.
Buonasera, ciao a tutti e a tutte.
Ciao Carlo, allora benvenuto alla settima ossessione. Ti chiedo subito che questo film, ho letto da una tua intervista che nasce, mi ha colpito molto, da una canzone dei The Cure, gruppo che a me piace tantissimo, Two Wish Impossible Things. Ci
tutto
vuoi raccontare
vero,
questa genesi sì, particolare?
Sì.
Guarda, tutto vero, nel senso che, vabbè, anch'io sono un grandissimo fan dei Cure, nel senso che sono quei rari gruppi con cui uno è cresciuto e non ha mai smesso di ascoltarli veramente, nel senso è incredibile come io li ascolto tuttora tantissimo. E no, è successo questo, una cosa che è molto bizzarra, nel senso non mi era mai successo prima. Tu conosci la canzone, dura 4-5 minuti, sì. E così, senza pensare a niente, la stavo ascoltando e ho incominciato a vedere le immagini dell'incontro di queste due ragazze, gli ambienti in cui si incontravano, e ho avuto la sensazione, diciamo, dell'ombra della malattia che era stata su di loro, la loro fuga. Insomma, ho avuto una vera e propria visione lunga 2-3-4 minuti del film, che ancora era ovviamente, come dire, solo la crisalide del film, non era ancora sbocciato, ed è stato abbastanza strano, perché appunto è durato a lungo, e mi ricordo che è successo prima del mio primo film, che si chiama Sole.
Sì,
mi ricordo che ho appuntato queste 4-5 paginette molto sintetiche, molto caotiche, che poi però ho ripreso nel momento in cui ho cominciato a pensare al secondo film, e da quell'ascolto sono nati i personaggi, è nata l'ambientazione, è nato, diciamo, l'idea della fuga su un'isola.
Personaggi che appunto sono Clara e Irene, no? Queste
Irene,
due...
sì,
Irene, io, questi...
pronunciamolo alla francese.
Alla francese, sì, Irene, esatto, perché c'è poi l'accento sulla prima E, quell'estate con Irene, e che si incontrano, no, per la prima volta durante questa gita che viene organizzata dall'ospedale, dove entrambe si trovano per, insomma, una malattia che, insomma, è una cosa che purtroppo condividono. Sono due caratteri anche molto diversi, no? L'una dall'altra. E come hai trovato queste due straordinarie protagoniste? Vediamo se queste riesco a pronunciarle bene. Noè Abita o Abita e Camilla Brandenburg.
Allora, guarda, è molto interessante rispetto alla pronuncia, perché in realtà Noè Abita, no, che hai pronunciato benissimo, perché ovviamente i francesi mettono l'accento anche dove non c'è,
è tipo un po' il burro, mettono accenti o...
esatto. No, nel senso che l'accento Abita il cognome Abita è un cognome italiano.
Sì, però.
Ovviamente lei è di origine italiana, ma credo il nonno sia l'ultimo, diciamo, è emigrato in Francia, quindi lei... Noè è un'attrice francese che non parlava una parola italiano prima di fare il mio film, che ha imparato in realtà l'italiano per il mio film, ha imparato fondamentalmente il copione, che però è un'attrice molto molto interessante che diciamo in Francia sta già facendo un percorso molto importante, ha già fatto quasi, insomma, più di una decina di film. E io mi ricordo che ero proprio a Parigi, mentre stavo facendo una residenza di scrittura per il mio primo film, e vidi il suo primo film e me ne innamorai completamente della sua interpretazione, e quindi nel momento in cui ho incominciato a scrivere ho subito pensato a lei, che ha questa voce, no, flebile, ma dà questo senso di una forza, di una presenza quasi... magmatica, quasi terrena, è molto terrena, ed è capace di queste, no, di questa leggerezza, ha questa aria di leggerezza intorno a lei, ma allo stesso tempo di grande appunto forza. Quindi lei da subito è stata nel progetto, ha proposto il film dalla prima stesura, e appunto si è presa il tempo dovuto per imparare l'italiano. Invece Camilla Brandenburg è un'attrice italiana che aveva fatto, diciamo, un piccolo ruolo in una serie che io non avevo visto, ma nel momento in cui abbiamo cominciato a cercare tra le attrici giovani, diciamo, professioniste, subito nel momento in cui ho incontrato lei ho trovato che era, diciamo, perfetta per il ruolo di Clara, e diciamo questa loro completa diversità, che all'inizio mi colpiva, era forse, mi risultava eccessiva, invece nel film... Invece è un tratto che trovo molto interessante nel film, cioè mi piaceva giocare con l'idea che loro fossero così diverse, ma tutto sommato così complementari, ecco.
Senti, c'è un motivo che ti spinge a continuare storie sull'adolescenza, diciamo, in un certo senso, perché ci ricordiamo anche appunto del tuo precedente film, Sole. qual è il motivo che ti
c'è qualcosa che
rimanda magari anche alla tua di adolescenza, che in un certo senso cerchi di rimettere
in questo schermo. Caso senza dubbio diciamo il primo film era un film su due ragazzi che fondamentalmente è come se non l'avevano avuto avuta un'adolescenza, quindi erano dovuti diventare grandi troppo presto. Invece questa è la storia, come dire, di due ragazze che tutto sommato per la malattia che hanno avuto, da cui stanno uscendo, in qualche maniera riescono a riprendersi l'adolescenza che non hanno avuto, quindi vivere la loro primavera estate. Senza dubbio nel momento in cui ho incominciato a immaginare quelle due ragazze ascoltando quella canzone, ho anche riconosciuto i tratti di delle mie amiche del liceo e di come l'amicizia a quel tempo e a quell'età particolare può essere anche una cosa molto romantica, molto non necessariamente sentimentale, non deve necessariamente scaturire in una storia d'amore, ma l'amicizia può essere una storia d'amore. Quindi questo sicuramente me l'ha ricordato e mi ha ricordato appunto
che poi forse
l'estate là.
L'estate è il periodo in cui, cioè, è la stagione che si ricorda con più facilità, soprattutto poi quando siamo giovani, no? Perché l'abbiniamo magari a un qualcosa di tipo sentimentale, di avventura, forse anche a volte di proibito, la musica, no? Che forse d'estate si ascolta ancora di più, no? E quindi l'estate ha un che di, poi c'è chi la odia anche l'estate, per carità,
sì,
però
sì, ma tutto quell'odio l'estate, tutto quel mito estivo dell'odio l'estate è una grande dichiarazione d'amore all'estate.
È una grande
dichiarazione,
esatto.
Ho sempre trovato che odio l'estate significa amo l'estate. La tua particolarità,
sì, perché poi magari ti fa anche soffrire, no?
Certo, no,
ti dà anche un senso di malinconia verso la fine, no?
Senza dubbio, no? Ma l'estate ha un tempo di sospensione,
certo,
un tempo di sospensione.
Vero.
E sì, quindi comunque, sì. Come tutti i tempi sospesi, è fatto di grande attesa, è fatto anche di attesa e poi finisce all'improvviso, come dire, è anche uno dei pochi, secondo me, periodi dell'anno in cui ancora, nonostante siamo, come dire, pieni di stimoli e subissati da contenuti, che possiamo vivere un'esperienza, l'esperienza, diciamo, del fare delle piccole esperienze di vita, attendere, leggere, guardare, e quindi queste dimensioni che nel film sono molto importanti, perché poi ovviamente nel 97 era più facile fare un'esperienza e semplicemente, no,
certo,
essere nel momento. Quindi il film in realtà affronta anche un pochino quei tempi là.
Ok, allora Carlo, io prima di farti l'in bocca al lupo volevo ricordare, per chi ci sta ascoltando in questo momento in diretta da Firenze e dintorni Toscana, che il tuo film verrà proiettato a Firenze al Cinema Fiorella da domani, esce nelle sale domani, distribuito da Fandango. Il film è stato tra l'altro nella selezione della sezione Generation dell'ultima Berlinale, tra l'altro, questo lo vogliamo ricordare, e quindi non mi resta che farti un grande bocca al lupo per quell'estate con Irene.
Viva il lupo e grazie mille, e non vedo l'ora che il film esca nelle sale.
Grazie Carlo, arrivederci, buona serata.
Benvenuto nel mondo dello spionaggio.
Che cosa nascondi?
Biraziale, bilingue. Ero una sintesi delle incompatibilità. E allora che cosa ho fatto?
Benvenuto nel mondo dello spionaggio.
Saigon, 1975. Ero un uomo dai due volti.
Sei l'unico di cui mi posso fidare.
La guerra stava finendo e io aspettavo il mio nuovo incarico.
Il mio protetto.
Cristo santo. E dove andiamo?
Al prossimo porto del tuo viaggio con la CIA. L'America.
17:49, torniamo in diretta con la settima ossessione. Qui a Firenze c'è un'aria febbrile perché c'è la finale di Conference League. Io cerco di mascherare un po' la tensione che magari si può percepire dalla voce, ma qui si parla comunque di cinema. E parlando di cinema, si parla anche di serie televisive, e l'abbiamo già fatto poco fa con Daniele Barbiero, che ci ha presentato la sua Clan, e adesso apriamo invece una bella ampia pagina di serie televisive, cominciando da Federico Vascotto, che saluto. Ciao Federico!
Ciao Daniele, ben ritrovato e ben ritrovati gli ascoltatori.
Ben trovato a te. Fammi ricordare soltanto una cosa prima di appunto buttarci a capofitto su questa serie. Lo ricordo ancora una volta che noi stiamo mettendo a disposizione dei biglietti per andare al cinema lunedì 3 giugno, Cinema Portico di Firenze, per l'anteprima del film El Paraíso, con Edoardo Pesce protagonista, che sarà in sala insieme al regista. Ci sono 30 biglietti disponibili, validi per due persone, quindi un totale di 60 ingressi. Per farlo dovete mandare una mail alla settimaossessione@gmail.com. Lo dico anche a chi l'ha già fatto, vedo che sono già arrivate diverse mail. Scrivete nome e cognome se siete da soli o comunque se siete in coppia, nome e cognome, perché questo è molto importante. Chiudo questo capitolo, riapro dopo, perché adesso appunto apriamo questa parentesi sulle serie televisive. Tra poco avremo in collegamento peraltro Tecla Insolia, che ci parlerà dell'arte della gioia, una serie televisiva che va anche al cinema, che
bello,
è una cosa che mi pare che abbia inaugurato forse in Italia Bell'Occhio, no, con Esterno Notte, che poi partecipano premi.
Segue quel trend,
quindi Davide Donatello, Nastri d'argento per le serie, quindi si fanno tutto, e vediamo poi come il pubblico risponde, perché magari poi il pubblico si può, diciamo, anche appassionare a questo tipo di proposta,
di fruizione,
di serie televisive, sì, e lo fanno soprattutto, ecco, diciamo, per le serie. Questa è stata anche a Cannes, ma quella di parleremo dopo dell'arte della gioia. Adesso invece ci concentriamo su un'altra serie che porta una firma, devo dire, eccellente, perché stiamo parlando di uno dei più grandi cineasti sudcoreani, Park Chan-wook, protagonista della trilogia della vendetta, l'ultimo film Decision to Live, secondo me è un straordinario capolavoro. Non è la prima volta che si cimenta, tra l'altro, con una serie televisiva. Questa invece è una serie HBO, l'altra era della BBC, si intitola Il simpatizzante. Tra i protagonisti c'è un Robert Downey Jr. trasformista, ma non dico altro, lascio a te la parola.
Ok, allora intanto assolutamente Decision to Live io l'ho amato tantissimo, quindi siamo reduci da a parte la trilogia della vendetta,
bellissimo,
tutta la filmografia, insomma, bellissimo, di Park Chan-wook. Però allora si cimenta per la seconda volta con la serialità, per la prima volta con una grande produzione, insomma, come questa che è HBO e A24, quindi insomma non gli ultimi arrivati come coproduzione, per adattare un romanzo bestseller. Non pronuncerò il nome dell'autore perché sicuramente lo pronuncerei sbagliato, vincitore del premio Pulitzer, che ha appunto lo stesso nome, Il simpatizzante, che racconta sostanzialmente la vita di una spia comunista infiltrata nell'esercito del Vietnam nel Sud, che dopo essere stato costretto a scappare negli Stati Uniti in una comunità di rifugiati, si costruisce una nuova vita, ma continua segretamente la sua attività di spionaggio per conto dei Viet Cong. Quindi si trova a fare sostanzialmente il doppio gioco, se non addirittura triplo gioco, se vogliamo. Ed è proprio su questo che si basa tutta la serie, che è sostanzialmente una spy story d'autore, la potremmo definire così, in cui la mano di Park Chan-wook si vede tutta, sia nella scrittura, perché lui è co-showrunner, quindi l'ha coscritta la serie e ha diretto i primi episodi. Quindi, come dire, ha supervisionato interamente il progetto, non ci ha messo solo, diciamo, la mano dietro la macchina da presa e basta. E si vede perché questo, cioè sostanzialmente la serie è un gioco del doppio all'ennesima potenza, perché fondamentalmente viviamo attraverso, insomma, gli occhi di questo protagonista, che interpretato da questo me l'ero segnato perché anche questo lo pronuncerò male, ma Hoa Quande si dovrebbe dire, Xuande, sì, credo, il protagonista, che era semi sconosciuto, l'abbiamo visto in poche cose, e paradossalmente, nonostante sia il nome del cast meno conosciuto, è quello che personalmente mi ha colpito di più, perché secondo me è bravissimo nel far capire quanto è difficile in generale, ma è ancora più difficile all'epoca, alla fine della guerra del Vietnam, stare col piede in due scarpe sostanzialmente, no? E far credere
a
entrambe le parti che stavi dalla loro parte e che anche le missioni più, diciamo, truculente a sangue freddo che ti affidavano, dovevi farle con una poker face, diciamo, invidiabile. Lui è molto bravo a far capire invece quanto sacrificio ci sia dietro a quella poker face e quanto non sia per niente tutto così semplice. Poi ovviamente Park Chan-wook è bravo perché ha colorato, diciamo, no, questa trama profondamente drammatica con un sacco di momenti autoironici che spezzano un po' la tensione, no? Con dei momenti di grande ironia anche di tutto il cast orientale che lui si ritrova, insomma, no? Tutta questa gente vietnamita della sua terra che si ritrova poi anche in America e con cui si ritrova ad avere a che fare lavorando appunto per entrambe le parti. Nel cast ci sono anche Sandra Oh di Grey's Anatomy e Killing Eve, sì, che fa ha una relazione sessuale sostanzialmente col protagonista e anche lì ci riserverà delle belle sorprese, e Robert Downey Jr. che è giustamente nominato perché non fa una, non due, non tre, ma quattro parti. Ecco, devo dirti la verità che per quanto Robert Downey Jr., reduce dall'Oscar per Oppenheimer, sia un attore bravo, non devo essere, insomma, di certo io a dirlo di quanto talentuoso sia, sinceramente questo quartetto, che sostanzialmente sono quattro personaggi che si riveleranno degli antagonisti per il protagonista e sono un po' delle macchiette, no? degli stereotipi americani, quindi lui voleva un po' prendere in giro sostanzialmente la sua patria con questa interpretazione, sembra più un'interpretazione scelta per farsi nominare agli Emmy che per un reale motivo narrativo, perché infatti nel libro originario, cioè, non c'è un motivo per far interpretare la stessa persona a questi quattro personaggi, ecco. Quindi sembra più un verso creativo che lui, che anche tra i produttori della serie, avrà forse voluto, come dire, per cimentarsi, ma alla fine della giostra, non che non sia bravo, però non è che brilli particolarmente, o ripeto, brilla piuttosto il protagonista, perché ci fa capire, insomma, questa sua vita da doppio, perché lui è nato bastardo in Vietnam e la madre da piccolo gli disse questa frase bellissima, mi è rimasta impressa: tu non sei, non ascoltare gli altri, tu non sei la metà di niente, ma sei il doppio. E questo doppio nella tua vita è come se lo segnerà sostanzialmente e sarà destinato ad essere letteralmente il doppio di tutto.
Ecco, io ho visto soltanto il primo episodio, un po' mi infastidisce quando c'è il make up degli attori, no, che si camuffano un po' troppo evidente, forse anche in questo caso lo è, non lo so, io ho visto solo il primo episodio dove c'è un unico Robert Downey Jr., cioè Robert Downey Jr. fa solo un personaggio, no?
Sì, devono vedersi gli altri, però secondo me fa sempre parte dello stereotipo. Quindi deve essere una macchietta fino in fondo, ma ti dirò questo: c'è un grande gioco metacinematografico fin dal primo episodio, come avrai visto. Tutta la storia è come se ci parlasse anche del cinema, come in cui alla fine gli attori sono come delle spie, perché devono interpretare qualcosa che non sono, devono vivere in finzione, e deve essere tutta una finzione, anche le scene di tortura nelle spy story che vediamo al cinema. E su questa cosa, fin dal primo episodio fino all'ultimo, ci gioca sostanzialmente Park Chan-wook. È una cosa apprezzabile, mi sento di dire che una serie molto valida, ma non è per tutti, perché soprattutto questo doppio gioco, soprattutto all'inizio, secondo me è molto complicato da seguire, finché non si riesce a capire, cioè mettere insieme i pezzi, arrivati più o meno a metà, insomma sono 7 episodi in tutto. Cioè, secondo me non è semplicissimo da comprendere, almeno io ho fatto un po' fatica all'inizio, non avendo letto, insomma, il romanzo, ma essendomi documentato, ad entrarmi, ecco, nella trama. Però
bisogna
seguirlo
con particolare attenzione, diciamo così.
Attenzione, ecco, non vedetevelo alle 10 di sera già stanchi, perché secondo me non ci capite niente.
Non ci capite
poi,
niente.
Ecco, tutto qua.
E forse c'è anche un po' il rischio di abbiocco?
Anche un po', secondo me sì, ma perché proprio è autoriale,
certo.
Nulla da dire a Park Chan-wook, però ecco, una serie per tutti.
Per carità. Lo riaspettiamo molto volentieri al cinema, Mr. Park
Chan-wook,
perché lì quasi mai, cioè qualche film, vabbè, magari meno riuscito di altri, ma quasi mai ci ha deluso il buon Park Chan-wook.
Però la mano è su e si vede, anche in questa serie si vede, insomma, un tratto unico, ecco, rispetto a tutte le altre.
Sì. Va bene. Questa è disponibile appunto su Sky Now,
esatto,
con un episodio a settimana, poi
due
sai che
a settimana.
Ok.
Quindi in un mese detto, ce la togliamo.
Sono sette, se non sbaglio.
Sono sette, quindi l'ultimo dovrebbe essere l'unico sì. che va.
Che poi, tra l'altro, chi è abbonato a Sky da più di 5 anni, 6 anni, allora glieli fanno vedere tutti prima, insomma, non ci capisco. Comunque, è disponibile.
Ah, sì,
su
è
Sky,
vero, danno l'anteprima. Tra l'altro, il romanzo ha un sequel letterario e io mi domando se faranno
una seconda stagione.
La mia idea,
il simpatizzante 2.
Da nessuna parte, però diciamo che volendo il materiale ce l'hanno.
Perfetto, perfetto, perfetto. Chi la vuole vedere è lì. Tu hai scritto qualcosa su Movie Player?
No, trovate la recensione su Lega Nerd.
Ah, su Lega Nerd,
sempre della
bene.
Stessa famiglia, diciamo,
sempre della
però...
stessa famiglia editoriale. Perfetto.
Assolutamente.
Va bene, Federico, io ti ringrazio, ti saluto.
Ciao.
Ciao, ci sentiamo prossima. Prestissimo
ciao,
alla prossima.
Ciao, ciao, ciao.
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 Modesta, nata il 1° gennaio del 1900.
Il primo giorno del nuovo secolo. Fortunata.
In casa c'erano solo i corpi della madre e della sorella.
Adesso che sei qui con noi, sei al sicuro.
Ce ne pentiremo.
Ti faccio pena.
Ma quale pena? Lei è bellissima.
Noi il destino non ce lo possiamo scegliere come fanno loro.
Finché sarai nostro ospite dovrai rassegnarti alla bellezza.
Che cosa vuoi?
Posati su di me.
Il tuo futuro è nel mondo, non tra queste mura. Tu crei solo disordine.
Nessuno mi vuole bene contro te.
Alle 18 in punto, l'ultima parte della settima ossessione la dedichiamo ad una serie televisiva, possiamo dire una serie evento, che per l'occasione debutterà al cinema in due parti, i primi 3 episodi a partire da domani, giovedì 30 maggio, la seconda parte con gli ultimi 3 episodi a partire dal 13 giugno, una serie che è stata presentata a Cannes, diretta da Valeria Golino. L'arte della gioia, ne abbiamo la possibilità di parlarne con la protagonista che è Tecla Insolia ed è in collegamento con noi. Buonasera Tecla, ciao, benvenuta.
Buonasera, buonasera a tutti, grazie.
Grazie, grazie a te di essere qua con noi per parlare appunto della serie L'arte della gioia e anche del tuo personaggio, Modesta, al centro appunto della serie. L'arte della gioia, facendo un piccolo preambolo, è un romanzo che ha avuto un grandissimo successo alla fine degli anni 90, pur essendo stato scritto prima, era pensato un po', era stato abbandonato, letto con una cosa molto particolare in una cassapanca e rifiutato poi da molti editori, fu pubblicato da una piccola casa editrice nel 1998, ha avuto successo in Francia e poi da lì appunto ha avuto un successo anche nel resto dell'Europa, ed è la storia appunto di una donna siciliana di nome Modesta che nasce all'interno di una casa povera, ma già dall'inizio, insomma già dai primi anni dalla sua adolescenza è consapevole di essere in un qualche modo destinata ad una vita che va oltre appunto la sua realtà attuale. E poi Modesta è veramente un personaggio molto sfaccettato, no?
Sì.
Un'amica generosa, una madre affettuosa, un amante sessuale, ecco. Era importante, quello che ti chiedo, raccontare per voi questo personaggio, prima ancora che dal punto di vista femminile, proprio come un essere umano.
Assolutamente, assolutamente. Infatti ti ringrazio intanto per questo preambolo molto, molto chiaro, molto definito. Quello che ci tengo sempre a ribadire io, in quanto a mio avviso più continuiamo a raccontare delle storie parlando solo di tematiche femminili fatte per il mondo femminile, si creano ancora più lacune, ancora più differenze. Questa è una storia che va raccontata in quanto particolare, non voglio neanche definirla come straordinaria. Straordinaria in quanto personaggio femminile, è straordinario in quanto sia un personaggio molto molto controverso, pieno di sfaccettature, appunto come dicevi tu. Parliamo di una ragazza, questo è un romanzo di formazione, la serie tratta della prima parte del romanzo, perché il romanzo è diviso in 4 parti, che narra l'esistenza di Modesta dall'infanzia, dalla più giovane infanzia fino poi alla vecchiaia. E appunto, sì. Appunto, sì?
Sì, 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 no, no, concludi pure.
No, e appunto la serie tratta della prima parte, sì, dove vediamo l'ascesa di Modesta dalle sue origini, dalla Chiana del Bove, fino al palazzo della principessa Brandiforti. Proprio come dicevi tu,
sì,
è un personaggio che viene contraddistinto appunto per questa specie di consapevolezza innata di essere destinata a qualcosa che sarà sempre di più per lei.
Senti, questa diciamo è una delle tue primissime volte che lavori in una produzione così importante, grande. Sei stata pochissimi giorni fa presente, la serie è stata selezionata appunto come un evento speciale al Festival di Cannes, ci sarà appunto prima di arrivare il prossimo autunno su Sky un passaggio al cinema, come abbiamo detto, i primi tre episodi domani dal 30 maggio e poi gli ultimi tre dal 13 giugno, e essere diretta da una attrice e regista come Valeria Golino. E tu hai detto Valeria Golino in questo set è riuscita a possedermi. Che cosa significa?
Sì, durante la conferenza stampa diciamo che ero un po' agitata, mi sono uscite qualche parole.
Immagino la grande emozione.
Esatto, che vengono fraintese, non ho avuto il tempo di spiegarmi. Valeria, certo, è all'interno di questa serie, pur non vedendola mai in tutto, la vedi nella luce, la vedi nei colori, la vedi in tutti i personaggi, possedere in questo senso, che certo, la sua anima creativa e genialità, ok? Perché comunque parliamo del suo terzo progetto da regista,
sì,
ok? Come se fosse, ormai non voglio definirla un esordiente, però è la capacità, il suo talento, la sua preparazione che ci ha in qualche modo guidati e a me personalmente ispirati anche per un personaggio così complesso. Io ho iniziato le riprese che avevo 18 anni, fin da quando ne avevo 17. Comunque mi sono ritrovata in qualche modo ad avere la responsabilità anche di raccontare un personaggio così complesso, che a mio avviso vorrebbero interpretare tutti, perché dà proprio la possibilità di affrontare qualsiasi emozione, da quella più timida, da quella più amorevole a quella più scabrosa e più violenta. E in questo senso possedere Valeria, in quanto a mio avviso racchiuda tutto ciò che Modesta viene definita.
Certo, tra l'altro sono stati 4 anni di lavorazione, insomma, tra scrittura, esatto, preproduzione,
esatto,
post,
non solo,
girato.
Poi insomma ci sono tutte degli aneddoti e delle storie che collegano umanamente, personalmente, dico, Goliarda e questo libro alla sua vita. Quindi è davvero una cosa che va avanti nel tempo e che doveva essere così. Infatti Valeria è l'unica persona che poteva raccontare questa storia.
Peraltro Valeria Golino ha speso delle bellissime parole per te in un'intervista rilasciata all'ultimo numero di Film TV, dove dice: Tecla è un essere cinematografico, cambia faccia, sguardo, corpo, temperamento in continuazione. Quindi insomma ha speso delle bellissime parole anche per te. Ricordiamo, nel cast tra l'altro ci sono anche Jasmine Trinca, Valeria, Bruni Tedeschi, Guido Caprino, Alma Noce, Giovanni Bagnasco, sì, e Giuseppe Spata. Io l'ultima domanda che ti faccio: noi ti abbiamo conosciuto anche, il grande pubblico ti ha conosciuto anche come una artista, come una cantante, sì, diciamo la tua carriera è cominciata appunto in quel modo. Tu adesso hai chiaro quale strada percorrere o pensi che si possa percorrere con due rette parallele tranquillamente?
Allora, ormai è da qualche anno che mi ritrovo a dovermi interfacciare con questa questione. Siccome ho iniziato a cantare e a fare professionalmente la cantante quando ero ancora molto, molto piccola, diciamo che mi sono ritrovata con un mestiere in mano, che era la mia più grande passione, mentre quella della recitazione essendo che ero anche un po' più grande quando ho iniziato a studiarla, avevo 10 anni. È come se avessi avuto una sviluppato una consapevolezza maggiore riguardo a quali poi sarebbero stati appunto gli impegni lavorativi, perché io ovviamente a 20 anni vivo questi due mestieri ancora come se fossero le mie più grandi passioni, e lo sono e penso che sarà così per sempre.
Per sempre.
Tutto ciò si inizia ad interfacciare con un mondo governato, giustamente, non voglio sembrare ipocrita, da un business, ok?
Certo.
Quindi io ad oggi non ho ancora chiarissimo quale sarà il mio percorso per quanto riguarda l'ambito musicale, ma so che è una cosa che non andrà mai via dalla mia vita, perché fa parte di me.
Fa parte di te stessa.
Quindi spero che ci sarà, arriverà un momento migliore, ma ne sono sicura.
Intanto L'Arte della Gioia è una serie assolutamente da non perdere, che ha avuto anche appunto un eco internazionale grazie al Festival di Cannes. So che appunto sarà distribuita e visibile anche in altri paesi nel prossimo autunno. Intanto però L'Arte della Gioia, grazie a Vision Distribution, vi aspetta al cinema in due parti. Sì. La prima uscirà proprio domani con i primi 3 episodi, giovedì 30 maggio, e poi gli ultimi 3 episodi a partire dal 13 giugno. Tecla, io ti ringrazio di essere stata con noi, ti faccio un grandissimo in bocca al lupo
prima
di tutto per L'Arte della Gioia, anche poi per il proseguio della tua carriera.
Grazie mille.
Buona serata, Tecla, grazie.
Grazie.
Ciao, arrivederci. Allora, noi siamo arrivati in conclusione, oggi abbiamo fatto gli straordinari, sono le 18:11. Per l'ultima volta io vi voglio ricordare che La Settima Ossessione mette a disposizione 30 biglietti validi per 2 persone, quindi per un totale di 60 persone a partire da oggi fino a lunedì 3 giugno. Avete la possibilità di richiedere questi ingressi gratuiti per andare lunedì sera al cinema Portico di Firenze alle ore 21 per andare a vedere il film El Paraíso, film italiano con protagonista Edoardo Pesce, che sarà in sala a presentare il film insieme al regista. Come fare per avere questi biglietti? Molto semplice: inviare una mail alla settima ossessione @gmail.com specificando bene il nome e cognome. Una mail, se volete, una singola persona oppure 2 persone. Una mail, un ingresso è valido per 2 persone. Quindi l'importante però è che ci scriviate nome e cognome, in modo appunto da comunicarlo poi alla sala cinematografica che vi farà entrare. Vi dico anche una cosa molto importante, come vi ho ricordato prima, che adesso ce la faccio. I biglietti omaggio saranno ritirabili nel limite dei posti disponibili, segnalando il proprio nominativo alle casse del cinema il giorno stesso della proiezione. I biglietti omaggio sono ritirabili e garantiti fino a 30 minuti prima l'inizio della proiezione, quindi recatevi eventualmente al cinema anzitempo per assicurarvi il posto, e soprattutto andate lì e dite appunto il vostro nome e cognome per la verifica. Poi lo ripeteremo anche sui nostri social, Instagram e Facebook. Avete tempo appunto per richiedere questi biglietti gratuiti per lunedì 3 giugno fino al 3 giugno stesso alle ore 13. Poi ci sarà anche altri programmi di Nuova Radio, quindi ringrazio anche Martina Nioletti che lo ricorderanno negli appuntamenti in diretta di Nova Radio News di domani e dopodomani, e quindi li ringrazio anticipatamente. Sono le 18:13, chiudiamo questa 34esima puntata della Settima Ossessione, fatemi dire forza viola perché ci vuole per questa sera, e vi do appuntamento tra 7 giorni. Intanto vi ricordo che il podcast sarà disponibile da domani su novaradio.info e poi da venerdì alle 18 su Spotify, Amazon Music ed Apple Podcast. Buona serata a tutti voi.